Sei annoiato per la sessione?
Ascolta Gen Z!
Tra una chiacchiera, una risata e qualche riflessione,
entra nel mondo della nostra generazione.
Subito!
Eccoci di nuovo qua, ai microfoni di Radio Room. Dove siamo?
Qua!
Io sono Caterina e con me c'è anche...
Elisa!
Buon salve a tutti! Allora, Eli, io per oggi ti volevo fare una domanda. Uno degli ultimi film che hai visto, ad esempio mi viene in mente Povere Creature, non so se...
L'abbiamo vista insieme, letteralmente.
Vabbè, dai, cercavo di fare
un po'...
Era
una domanda retorica.
Cercavo di farla simpatica.
Esatto. Sì.
Cosa ne hai pensato?
Allora, no, mi è piaciuto molto, sinceramente, non perché l'abbia vista con te.
Vabbè, ovviamente questo migliorava la situazione, però dai.
No, però mi è piaciuto molto, soprattutto perché anche, diciamo, per la rappresentazione della donna all'interno del film. Molti lo definiscono un film femminista. Non lo so, tu che ne pensi?
Ma io penso che sia assolutamente un film femminista, perché la figura di Bella Baxter, vabbè, al di là della parte, diciamo, fantascientifica un po', no, del... Vabbè, questo è uno spoiler un po' per chi non l'ha visto, però se non l'avete visto mi dispiace, assolutamente da recuperare, so che dura 3 ore ma ne vale la pena.
Io l'ho visto 2 volte, ecco, quindi per capirlo bene, approfonditamente.
Io 3 mi sa, vabbè. E, quindi niente, secondo me la figura di Bella Baxter viene tracciata in modo molto molto bello, perché è come se incarnasse, rappresentasse tutte le donne, quindi il percorso che compie una donna da quando nasce a quando appunto diventa adulta.
Esatto, infatti una cosa che mi è piaciuta molto è stata anche l'utilizzo dei colori per un po' definire, no, le varie tappe e fasi della vita di Bella. Non so, vogliamo ripercorrere un po' la trama, perché magari chi ci ascolta
sì,
non l'ha visto.
Sì.
E, nulla, in maniera molto sintetica, e la protagonista è appunto Bella Baxter, una...
giovane donna.
Esatto, che in realtà è frutto di un esperimento scientifico.
Sì.
di un era un professore, credo, sì, un insegnante,
sì,
insomma,
uno
di medicina, esatto, uno scienziato, che sostanzialmente ha utilizzato il corpo di una donna deceduta
adulta.
Adulta, trapiantando il cervello
di
suo
feto,
figlio, in realtà.
Un feto, diciamo, okay. Perché non è neanche neonato, era proprio ancora,
esatto,
nella pancia.
E niente, quindi questa Bella vive in un corpo da donna, ma il suo cervello è quello di un bambino, quindi attraversa tutte le fasi di crescita.
Esatto.
E quindi, ritornando al discorso di prima, mi è piaciuto molto proprio perché all'inizio... ricordiamo che il regista è... Vuoi dirlo tu,
Yorgos,
che è greco?
Yorgos Lanthimos.
Regista greco, ricordiamo, Kate, appassionata di Grecia. E all'inizio, appunto, nella, diciamo, fase dell'infanzia,
sì,
di Bella, utilizza il bianco e il nero e poi invece diventa a colori, diciamo, più o meno nella fase
dell'adolescenza,
anche preadolescenza.
Sì, 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 sì.
E nulla, quindi questo mi è piaciuto molto, anche le musiche.
Sì, bellissime le colonne sonore, sì.
Esatto. E poi il fatto che fondamentalmente è il racconto del suo viaggio e di come lei scopre il mondo, no?
Sì.
Infatti è diviso in capitoli.
Sì.
In ogni capitolo c'è, diciamo, una copertina che definisce la fine di uno e l'inizio di un altro.
Esatto.
Piccolo frame.
Esatto, come se fossero tappe, che sono tappe fisiche, perché appunto poi lei fa proprio un viaggio anche in nave, eccetera. Però sono soprattutto tappe metaforiche della crescita di una donna.
Esatto. E il focus è stato non solo la crescita personale di Bella, no? Ma anche la scoperta, e appunto la scoperta del mondo, ma anche la scoperta della sua sessualità.
Sì.
Quindi
sì,
anche
sì,
questo
sì,
secondo me è stato trattato in un modo molto bello.
Sì, e diciamo che questo film è stato anche molto criticato, soprattutto per la parte, appunto...
Ci sono comunque varie scene abbastanza spinte, diciamo,
sì,
così.
Sì, soprattutto la parte in cui, vabbè, senza fare troppi spoiler, però...
Io che ho raccontato tutta la trama, scusate.
No, vabbè, dai... diciamo, la parte in cui lei si distacca dall'uomo con cui era andata a fare questo viaggio e si ritrova a Parigi, insomma, a fare la vita un po' in autonomia. E è stata molto criticata soprattutto quella parte, perché si dice che ci fossero troppe scene di sesso, comunque che fosse una parte, diciamo, superflua. E tu sei d'accordo?
Allora, secondo me invece quelle scene sono state anche importanti proprio per rappresentare le fasi, appunto, della scoperta della, esatto, sessualità di Bella. E poi, insomma, anche il pezzo del film in cui lei va a lavorare, fra virgolette, in questa casa cortigiana, non so come definirla. Okay. E comunque anche lì lei fa emergere anche lì una scena che mi aveva colpito molto, il fatto che lei dice alle altre ragazze che lavoravano lì, alla proprietaria, ma perché non siamo noi donne a scegliere l'uomo, e perché invece è l'uomo che sceglie noi. Uh-huh. E questa ovviamente è la mentalità del tempo, perché ricordiamo che il momento storico in cui si ambienta il film non è ovviamente attuale. Mm-hmm. Non so sinceramente in quale, non saprei collocarlo temporalmente.
Beh, è un po' uno spazio astratto, secondo me.
Sì, esatto, esatto. Però comunque c'era una mentalità un po' retrograda. Esatto. Ecco. E soprattutto per quanto riguarda la considerazione della donna.
Sì, infatti secondo me ultimamente, proprio quest'anno, insomma, questi ultimi 2 anni, ci sono stati un sacco di film che hanno portato su un altro livello la narrazione della donna nel cinema. E mi viene per esempio in mente Barbie, o anche C'è ancora domani. E
ricordiamo registe donne, quindi, ecco, anche lì ci sono stati molti esordi alla regia femminile.
Sì, anche questo è un dato importante. E quindi, ecco, sì, secondo me c'è stato proprio questo salto che ha evidenziato come invece prima le cose fossero diverse.
Non so, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Ma in realtà c'era Chiara.
Ciao, sono Chiara. E nulla, volevo aggiungere rispetto alla tematica che stiamo trattando un film molto interessante di una scrittrice che non tutti conoscono. Comunque una scrittrice abbastanza, non di nicchia, però poco conosciuta, ecco, diciamo, rispetto al suo successo effettivo. Il film si chiama Colette, è del 2018, ma parla di una scrittrice chiamata appunto Colette. Un film quindi che racconta la sua storia, tutto il suo processo creativo da scrittrice, ma anche la sua vita personale. Un film ambientato intorno agli anni 50 in Francia, che appunto proprio racconta l'emancipazione femminile rispetto alla figura maschile del suo amato Willy, famosissimo imprenditore letterario, che porta Colette a Parigi come sua sposa, e successivamente poi Colette diciamo scrive una raccolta autobiografica intitolata Claudine, e da qui poi si narra appunto la storia di questa scrittrice, delle vicissitudini tra il marito, che viene scoperto appunto durante un atto di tradimento, e si parla dunque dell'emancipazione della figura femminile. Difatti è la stessa Colette che alla fine del film finalmente lascia il marito, prende tutti i diritti d'autore rispetto alla sua opera, che era stata invece in questo caso attribuita direttamente a Willy. È un film che appunto ripercorre l'emancipazione femminile, la forza appunto della donna, una donna guerriera in questo caso, inteso appunto come colei che rivendica i suoi diritti che vengono in qualche modo strappati dalla figura maschile, sempre come padrone, diciamo, anche della creatività che viene imprigionata.
Bello, molto interessante.
Molto. Adesso che hai parlato di donne scrittrici, mi è venuto in mente un film che effettivamente parla a 4 protagoniste donne, quindi che è Piccole donne.
Sì, infatti ti volevo dire, tu hai letto il libro?
Il libro no, però ho visto le due versioni del film, sia quello degli anni, saranno anni 60, 70, no, dopo, anni 80 forse.
Sì, anni 80.
E quella, la versione insomma più contemporanea.
Quella sempre di Greta Gerwig.
Ah, sempre suo?
Sì.
Ok.
Del 2018 mi pare.
E non so, a me è piaciuto molto come film, anche la trama. Appunto secondo me rappresenta la storia di ciascuna protagoniste di ciascuna delle quattro sorelle rappresenta un po', secondo me, una dimensione della donna, cioè magari lei scrittrice, quindi che cerca di seguire i propri sogni, di cercare i propri talenti, nonostante magari in quell'epoca fosse comunque difficile affermarsi come donna in in un lavoro, soprattutto che non fosse magari quello di insegnante, forse era quello più attribuito alla figura femminile o di madre e,
esatto,
e moglie.
Lavoro, quale lavoro?
Esatto. E poi magari c'è l'altra sorella, Dio non mi ricordo il nome, che invece si è sempre dedicata un po' di più alla famiglia.
Meg.
Mi sembra la prima, Meg, esatto. E poi l'ultima,
Amy.
Esatto, che insomma cercava di farsi spazio nella musica, quindi anche qua, non so, mi è piaciuto il fatto che in qualche modo tutte e quattro rappresentano un po' una dimensione femminile.
Sì, 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 io in realtà ho letto...
E ci ho visto questo, poi, non so.
Sì, sì, io in realtà ho letto i libri quando ero piccola, avevo tipo, 8 anni, 10 anni neanche, e devo dirti che, cioè, non lo so, secondo me è tipo una pietra miliare per la narrazione. Non lo so, mi è piaciuto moltissimo, mi ha aperto un mondo. E quindi sì, poi rivedendo anche il film, la rappresentazione che è stata fatta da Greta Gerwig, si trovano un sacco di spunti, appunto, come dici tu, per riflettere sul anche le varie fasi, perché comunque tutte hanno un'età diversa, poi ci sono degli sviluppi, perché poi in realtà c'è il sequel, no, che piccole donne crescono e quindi poi appunto crescono e ognuna magari prova a coltivare i propri sogni, però secondo me è interessante anche il fatto che vengano messe di fronte alla necessità di trovare compromessi, perché appunto, come diceva anche Chiara, no, il fatto di magari una donna scrittrice non può pubblicare il suo lavoro con il suo nome, ma deve farlo con uno pseudonimo maschile oppure,
infatti,
con il nome del marito.
Lei usa uno pseudonimo.
Esatto, esatto. E questa secondo me è una cosa molto importante da sottolineare, e perché appunto, come dicevamo, la creatività, il lavoro femminile non veniva attribuito, riconosciuto, ecco.
Vero, 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 esatto. Io non mi ricordo i nomi delle... C'è un vuoto. Meg era la più grande.
Sì, Meg, Jo.
Ecco, Jo era la scrittrice.
Ok,
ok, ok, esatto, adesso mi ricordo.
Sì, sì.
E,
poi c'è anche famosissimo il monologo appunto di Jo che dice proprio questa cosa, che le donne sono relegate soltanto a determinati ruoli, appunto non vengono riconosciute dalla società, ma anche loro hanno sentimenti, anche loro insomma vorrebbero farsi spazio nella
hanno
società,
hanno il diritto di affermarsi comunque,
esatto,
giustamente,
esatto.
E poi non so, anche oltre appunto torniamo un po' alla contemporaneità, e oltre la rappresentazione della donna guerriera, quindi appunto abbiamo detto Hunger Games, appunto Marvel, non so se hai in mente anche qualche altro film in cui viene rappresentata così, a me al momento non vengono in mente, però io ho ritrovato molto nelle serie TV anche più appunto di adesso,
recenti,
contemporanee, recenti, la volontà di rappresentare la difficoltà della donna di essere madre, quindi si passa un po' dalla rappresentazione appunto della donna come madre e custode della famiglia alla difficoltà di conciliare la maternità magari anche con il lavoro, perché appunto giustamente le donne, grazie a Dio, nell'arco del tempo si sono riuscite ad affermare, come dicevamo prima, per Jo,
ancora non abbastanza, ma va bene,
esatto. Ci dobbiamo lavorare, però comunque nel mondo lavorativo. E non so, una serie TV che mi è piaciuta è Working Moms, non so se qualcuno l'ha visto, su Netflix.
Io no,
e è molto simpatica, parla di queste quattro madri che sono amiche, si sono conosciute durante un corso tipo preparto, una cosa del genere. E ognuna ha diciamo una propria carriera, diversi lavori, chi più chi meno, e appunto raccontare la difficoltà di conciliare la maternità con il lavoro, ed è molto, molto simpatico, perché prende anche un po' anche la difficoltà di conciliarsi con la vita personale, il rapporto magari con i propri partner. E niente, quindi ve la consiglio perché è molto carina.
Perché purtroppo è ancora molto attuale lo stereotipo, cioè o sei madre e pensi alla famiglia o lavori e fai carriera, non puoi fare entrambe le cose.
E purtroppo si vede anche dalla difficoltà che hanno le donne a
ricoprire dei ruoli esatto, più alti.
Esatto, magari spesso viene chiesto anche durante i colloqui di lavoro se si ha intenzione di avere figli.
Guarda, lasciamo
quindi
stare.
Ecco, non apriamo questa parentesi, questo dibattito. E, però sì, comunque ve la consiglio perché è molto carina. E parlando anche di donne che svolgono una professione e cercano di farsi spazio nella società e di raggiungere anche quello che è un po' il successo, donne di successo, parliamo, diciamo così, mm-hmm. Mi viene in mente anche Il Diavolo Veste Prada. E qui, quella fantastica Meryl Streep.
E qui Chiara ci può raccontare la trama di questo film, anche se tutti lo conosceranno sicuramente, però.
Allora, come tutti sappiamo, credo, anche Nicolò, che è qui accanto a me, ma in realtà non si sente.
Ciao a tutti, sì, purtroppo l'ho visto anch'io questo film.
Purtroppo.
In ritardo.
Perché per chi non lo sapesse, giustamente, dato che le nostre vite non sono così interessanti come le donne nel cinema, Caterina ha costretto, no, non è vero, però...
No, vabbè, era così un'attività divertente da fare tutti
ludica,
insieme.
Ludica, esatto. E Nicolò ha visto appunto Il Diavolo Veste Prada dopo 40 anni dalla sua uscita, dopo 10 anni dalla sua uscita, è riuscito a vederlo anche lui.
L'ho apprezzato alla fine, nonostante fosse cult così e mainstream, però alla fine mi è piaciuto, possiamo dirlo.
Ecco, è pure piaciuto a un pubblico maschile in questo caso. La trama racconta di Andrea Sachs, una ragazza, anche detta Andy durante tutto il film, la quale cerca appunto un ruolo direttamente come assistente di Miranda Priestly, una direttrice appunto di una casa di moda famosissima, di una rivista di moda famosissima, ovvero Runway. In questo caso appunto tutto il percorso, il processo durante il film racconta l'esperienza di Andy. Inizialmente appunto Andy è una ragazza appunto alle prime armi, che non si sente neanche nel posto giusto, non si sente neanche adatta al ruolo che sta svolgendo, perché comunque è un ruolo minore rispetto alle sue colleghe, un ruolo appunto da apprendista, e mano a mano appunto prende consapevolezza delle sue potenzialità, di Miranda appunto come figura, diventa appunto una vera donna in carriera. Mm-hmm. Riesce difatti appunto a emanciparsi anche in vista, per esempio, delle amicizie o del suo ragazzo, che cercano in qualche modo di ostacolarla, di metterle un po' i bastoni tra le ruote, sminuendo il suo ruolo, che il carico di lavoro che molto spesso le veniva attribuito come una semplice appunto assistente, un po' nulla facente, un po' che si rende ridicola nei confronti della propria direttrice.
Piaciuto?
Molto. Molto bello, poi iconiche le scene.
No, volevo dire che infatti questo film, come anche Mean Girls e altri simili, secondo me mette proprio in evidenza il fatto che le donne, le persone in generale, però in questo caso si parla di protagoniste femminili, tendono a uniformarsi, comunque a voler ricadere loro stesse negli stereotipi anche di genere in questo caso, perché appunto il fatto di ad esempio in Mean Girls, no? Il fatto di essere una delle più popolari, eccetera, poi ti porta a perdere la tua unicità, a appunto disumanizzarti. Stessa cosa alla protagonista del Diavolo Veste Prada, appunto arriva un punto in cui per lei esiste soltanto il lavoro, e ok, certo l'ambizione è importante, tutto il resto, però ecco, bisogna sempre ricordarsi comunque di rimanere per quanto possibile se stessi.
Sì, sì, a me anche è piaciuto, l'ho visto tanto tempo fa, quindi in verità non mi esprimo troppo sulla trama, però secondo me bisogna dare il giusto spazio a uno degli ultimi film che ha riscosso tantissimo successo, alla regia italiana, quindi di Paola Cortellesi, che è C'è ancora domani. Questo secondo me è stato, io l'ho visto due volte anche questo, una volta al cinema e una volta a casa, e insomma a me è piaciuto veramente veramente tanto, soprattutto, adesso non voglio spoilerare per chi non l'ha visto, se non l'avete
ma
visto
tutti l'hanno
recuperatelo
visto.
il finale, il fatto che appunto la protagonista Delia e la figlia utilizzano appunto come mezzo di emancipazione femminile il voto, la possibilità appunto di votare e di contare. Esatto. Quando magari durante, perlomeno a me, tutto il film, anche la parte in cui lei ritrova il suo amore di una vita, no? Sembra quasi come se a un certo punto l'unico modo per poter appunto contare e salvarsi sia scappare con lui. Esatto. E invece in realtà è appunto votare e far vedere che le donne contano e che ci sono. E non lo so, questa cosa mi ha colpito tanto.
Sì,
mi è piaciuto molto.
Sì, questa parte finale è proprio una potenza assurda. Esatto. Veramente è un escamotage geniale, insomma, per far capire che appunto all'inizio sembrava che lei volesse scappare con il suo amore d'adolescenza e invece
anche qui come se la sua libertà dovesse dipendere da un uomo.
Da un uomo, esatto.
E invece no. Cioè la sua libertà dipende da lei in quanto donna, da tutte le donne in quanto donne.
Sì, infatti la scena del voto è molto bella come appunto riaffermazione della presenza femminile, come dici tu, del fatto che chiaramente anche le donne contano.
Esatto, e poi non so, a me è piaciuto molto il fatto che fosse in bianco e nero. E che durante le scene in cui il marito di Delia, insomma, la alza le mani su mm-hmm. di lei, le trasforma in un ballo.
Esatto.
Come se loro danzassero.
Sì. E anche quello è bellissimo.
Esatto, in qualche modo forse per
anche un po' esorcizzare.
Esatto,
la cosa.
Esatto, anche secondo me il modo in cui al tempo veniva visto l'alzare le mani sulla propria moglie.
Sì.
Come se non fosse effettivamente un problema.
Esatto.
Come se fosse accettato socialmente.
Vabbè, anche il discorso ad esempio che fa il padre di lui, no? Quando gli dice:
sì.
Ah, non la picchiare perché mi dai fastidio, non perché sia una cosa sbagliata.
Esatto, esatto. Quindi non so, è stato molto bello anche il fatto che lei, in quanto madre,
cerchi di salvare,
esatto,
la figlia.
Esatto,
dal destino
che è toccato a lei.
Esatto.
E quindi mi è piaciuto tanto.
Sì,
davvero.
Assolutamente, è molto bello.
E non so, tu Kate, prima volevi parlare di Barbie?
Sì, perché secondo me Barbie, allora, devo dire la verità, l'ho visto, mi è piaciuto, non forse a livello appunto di Povere Creature e altri film recenti che abbiamo anche menzionato qui, però è stato anche questo molto criticato di essere banale, di dire cose scontate, a parte che credo che siano cose che comunque fa sempre bene ripetere, per quanto possano sembrare scontate, in realtà nella società odierna non lo sono, perché basta vedere insomma quello che succede nel mondo. Però secondo me Barbie evidenzia non tanto a livello sociale il ruolo della donna, quanto più a livello interiore come sono le donne, come
sì.
pensano, cosa
sì.
provano, come anche si sentono all'interno della società, no? E quindi secondo me è bellissimo proprio a livello di girlhood, di comunque, non lo so, diciamo sorellanza femminile. Perché si vede proprio come alla fine tutte si aiutano e riescono a, insomma, a ritrovare un equilibrio anche in Barbie Land.
Sì, 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 no, è stato, anche a me è piaciuto molto. E anche l'utilizzare magari molto, vabbè, Barbie, il colore rosa è rappresentativo,
mm-hmm.
però anche qui un po' forse per esorcizzare il fatto, per uscire appunto un po'
dallo stereotipo, dal
cliché, esatto, dallo stereotipo dell'attribuzione del colore rosa al femminile. E nulla, sì, concordo
anche
con te.
Molto, molto bella e realistica la rappresentazione di Barbie nel mondo reale, no? Quindi diciamo uno squarcio sulla società contemporanea dove si vede proprio anche mi viene in mente la scena dove ci sono le ragazzine che stanno pranzando, no?
Sì, sì, sì.
Non so,
a me ha colpito anche la rappresentazione di Ken. Quindi parliamo anche della parte maschile, perché comunque giustamente bisogna dare anche lo stesso spazio. E non so, mi è piaciuta perché anche lui, secondo me, nel film ha fatto proprio un'evoluzione. Non so, alla fine effettivamente si rende conto del problema. E, sì. E non so, mi è piaciuto perché comunque la regista ha dato importanza anche a lui, giustamente. E non soltanto a Barbie.
Esatto, secondo me è bello il fatto che venga fuori la dimensione interiore di entrambi i personaggi.
Esatto,
sia
soprattutto
punto di vista...
soprattutto di Ken. E anche qui distrugge un po' quel maschilismo tossico.
Esatto.
Per cui appunto gli uomini non piangono e boys don't cry. e nulla, sì, esatto, mi è piaciuto molto anche questo. E non so, io tratterei come ultimo tema, sempre legato alla rappresentazione femminile nel cinema, del mondo dell'animazione, dei cartoni, sì. Disney, ma non solo.
Sì, perché noi siamo anche appassionate.
Sì, non so se ci avete seguito le dirette di Spring Room, però...
Abbiamo parlato di cartoni.
Esatto. E non so, a me uno dei cartoni che più ha colpito, vabbè, è stato, penso che tutti l'hanno visto, è stato Ribelle the Brave.
Sì.
Perché appunto proprio, forse non vorrei sbagliare, ma per la prima volta nel mondo Disney la figura femminile non è stata rappresentata come una principessa che in qualche modo...
Da salvare.
Esatto. E invece è lei che appunto salva per salvare la madre, con la quale in realtà all'inizio ha un rapporto parecchio conflittuale, in qualche modo combatte, quindi anche qui la rappresenta, nonostante sia una principessa, è la principessa guerriera, diciamo, e non viene salvata da nessuno, cioè è lei che salva se stessa e la madre, insomma, la famiglia.
Esatto. E adesso che dicevi questa cosa, ho pensato che effettivamente anche C'è ancora domani, anche Barbie, tutti insomma i film che abbiamo menzionato, evidenziano anche il rapporto madre-figlia, che penso che sia una parte molto importante nel, diciamo, trasmettere un po' il femminismo,
sì.
Nell'andare avanti delle generazioni.
Sì,
e quindi ti devo dire, io alcuni di questi film li ho visti appunto anche con mia madre e devo dire che secondo me è sempre interessante vedere un po' il punto di vista, ad esempio, che ne so, delle nostre madri o nonne, perché a seconda delle generazioni, secondo me...
Cambia.
Esatto. E in realtà... devo dire che per alcune cose ci ritroviamo molto d'accordo, insomma. Per altre, sicuramente qualche decennio fa c'era...
Partire da generazioni diverse, ecco. ci sta. E non so, anche un altro film, un altro cartone Disney, anche Frozen. Secondo me, cioè sì. A me, vabbè, il mio personaggio maschile preferito è Kristoff, quindi...
Iconico.
Perché effettivamente lui fa da spalla ad Anna e l'aiuta, ma è fondamentalmente lei che prende le redini della situazione per salvare la sorella, insomma, penso sì. Che tutti abbiate visto il cartone. E, non so, mi è piaciuto molto anche il fatto che lui non fosse un principe, ma forse uno spaccaghiacci, cioè non lo so.
Molto più umile.
Mi è piaciuto, esatto. E poi anche l'amore tra sorelle, la rappresentazione
sì.
Dell'amore tra sorelle.
Esatto, anche qui ci ricolleghiamo appunto al discorso della sorellanza.
Esatto.
In senso ampio, non solo di sangue.
Non solo, esatto, non solo amore tra uomo e donna, ma anche fra donne. E poi un film che, parlando di amore fra donne, che mi è piaciuto molto, penso sia degli anni 80, non lo so, non vorrei sbagliare. Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, se non l'avete visto guardatelo perché a me è piaciuto veramente veramente tanto e secondo me è un film in cui le donne appunto sono centrali, non solo l'amore tra loro due ma non so, anche proprio la figura della donna come viene rappresentata e non solo appunto perché sono protagoniste ma anche tutta la loro storia, il modo in cui hanno cercato anche di affermarsi, il loro sogno era quello di aprire un bar, alla fine ci sono riuscite e nonostante vivessero comunque in un contesto di paese e comunque in anni in cui purtroppo ancora le donne non è che avessero questa grande considerazione e quindi insomma mi è piaciuto molto.
E ricollegandoci ai cartoni, mi è venuto in mente anche Rapunzel, che evidenzia un po' appunto questa emancipazione, questa voglia di scappare, in questo caso anche fisicamente, non solo metaforicamente, da una torre, no? Da una prigione, che possiamo intendere appunto anche in senso metaforico e astratto. E anche qui c'è il rapporto con la madre, che però questa volta non viene vista come un'alleata, come un'amica, come qualcuno che comunque cerca di fare il tuo interesse, ma come una matrigna un po' cattiva, no?
Sì, sì, è un rapporto molto conflittuale.
Esatto.
Che poi all'inizio lei non si rende nemmeno conto, no? Cioè sì. Si accorge dopo che la madre effettivamente la sta un po' manipolando, e però sì, e non so se ti vengono in mente altri film, serie TV. Non abbiamo parlato di serie TV. Chiara dalla regia ci ha suggerito.
Vabbè, una delle mie serie TV preferite della storia è Una mamma per amica. E anche qui chiaramente vediamo il rapporto, cioè il titolo stesso già dice insomma c'è il rapporto appunto tra Lorelai e Rory, che sono mamma e figlia, che hanno una differenza di età molto molto piccola, perché appunto Lorelai è rimasta incinta che aveva 16 anni, e questo sicuramente influisce sul loro rapporto, che è, potremmo dire, più appunto da amiche, da sorelle, che da madre e figlia. Però si vede poi con la crescita, con l'evoluzione del personaggio di Rory, che anche il rapporto con la madre cambia.
Cito una serie televisiva abbastanza nota e recente, ovvero Fleabag. Non so se qualcuno di voi l'ha vista.
No, però ho capito, sì.
È una serie televisiva abbastanza particolare. Io ho iniziato la serie, mai finita purtroppo. Però parla di questa, diciamo, ragazza che anche in questo caso ritorna la sorellanza, perché il rapporto è proprio incentrato tra lei, la protagonista, la sorella. Entrambe, diciamo, che fin da piccole sono state educate proprio al femminismo. Proprio la protagonista, di fatti, che racconta anche in un episodio stesso di come da piccole hanno sempre partecipato a congressi, convegni sul femminismo. Entrambe sono cresciute quindi con quella mentalità, anche insegnata in partita da un uomo, quindi il padre. E ruota anche intorno all'amicizia, alla sorellanza, appunto, non di sangue tra lei e la migliore amica, che diciamo non c'è più, non è più tra noi. E racconta ovviamente poi delle vicissitudini della sua vita amorosa, dei suoi successi, insuccessi, della sua confusione in generale, ma anche della sua emancipazione come donna. Lei difatti ha una piccola attività che gestiva con la sua migliore amica, che è venuta a mancare, ma che ora gestisce da sola. Quindi il non farcela inizialmente, il dover appunto cercare di nascondere anche la condizione precaria, molto spesso anche verso i propri genitori, verso gli amici, cercare di farcela con le proprie forze, e poi riuscire effettivamente, anche con il sostegno poi di diversi personaggi che entrano nella serie, a farcela, a realizzarsi, o comunque anche a comprendere se stessi. Una serie abbastanza carina, dai.
Bella, molto bella, recupererò.
Esatto, la recupererò anche io.
Molto divertente, soprattutto.
E non so, mi parlando di serie TV al femminile, mi è venuta in mente The Handmaid's Tale.
Il racconto dell'ancella.
Esatto, e non so, tocca a te, l'hai visto?
Sì, l'ho visto, ma posso dirti la verità, io non sono riuscita a finirlo per la crudezza.
Sì, è abbastanza crudo,
vero. Molto molto bello, assolutamente. Per chi non lo sapesse, insomma, parla di questo futuro un po' distopico, ma neanche troppo secondo me, in cui comunque c'è una divisione sociale in caste, e ci sono queste donne che vengono utilizzate soltanto come mezzo di riproduzione.
Esatto.
E appartengono agli uomini, tanto che appunto non hanno più un nome proprio, ma ad esempio la protagonista si chiama Dee Fred, e
che è appunto Dee più il cognome o il nome, non mi ricordo,
il nome
del marito.
Esatto. E E appunto, cioè, diciamo, questa società futura distopica in cui ci sono delle coppie, quindi moglie e marito, che non riescono ad avere figli e quindi utilizzano letteralmente, come se fosse appunto soltanto un mezzo di riproduzione, un'altra donna che appunto fa da ancella e vive con loro, però chiaramente non ha la stessa considerazione, gli stessi diritti della moglie. E quindi è una rappresentazione sicuramente molto molto interessante e la trovo, ahimè, abbastanza realistica, ecco perché dico forse non è un futuro così distopico, forse un pochino ci siamo già dentro. E quindi sì, ti dico, io ho visto sicuramente la prima stagione, ma poi non sono riuscita ad andare avanti perché...
Sì, quello anche io.
È molto forte, sì.
Sì, 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 parecchio. E adesso io potrei andare avanti all'infinito con le serie TV perché ne ho viste una valanga. E mentre insomma stavi parlando mi è venuta in mente Chiamatemi Anna, che è una serie TV su Netflix.
Bella,
a me è piaciuta
bella.
Veramente veramente tanto, non solo per l'ambientazione, perché mi piace, dovrebbe essere ambientata in Irlanda, però comunque i paesaggi, anche la fotografia mi è piaciuta molto. E però, tornando al tema di oggi, mi è piaciuto il fatto che racconta proprio della crescita di questa bambina e di come lei scopre se stessa, appunto i suoi talenti e anche il rapporto, anche insomma la sua esperienza scolastica. E mi aveva colpito un personaggio che è la maestra, l'insegnante che lei incontra più o meno verso la seconda stagione, che è appunto una donna molto carismatica. Cioè lei arriva in bicicletta e è la prima insegnante donna del paese, perché prima c'era un insegnante uomo, che anche lì viene rappresentato un po' come succube della società in cui vive, perché lui poi si riscoprirà in realtà omosessuale, però non lo ammetterà mai in qualche modo appunto nasconde a se stessi i suoi sentimenti. E invece lei è l'opposto, lei è un carico di energia come anche la protagonista, perché Anna è esplosiva come bambina,
assolutamente.
E nulla, mi è piaciuto molto. E poi c'è anche la zia di Anna, che vive da sola, anche lei innamorata di una donna che purtroppo poi ha perduto, e che spinge Anna a seguire i propri sogni, i propri talenti, a diventare una scrittrice. Poi lei capirà che insomma vuole anche lei insegnare. E non so, è una serie TV che mi è piaciuta tanto, ve la consiglio se volete vederla. E no, non so, è un tema questo che abbiamo trattato oggi, delle donne nel cinema e di quello che effettivamente ci hanno trasmesso. E mi è piaciuto anche parlare,
confrontarci
su quello che noi abbiamo percepito, insomma le nostre riflessioni. Ecco, e spero che insomma vi abbiamo tenuto compagnia e ci rivediamo alla prossima puntata del podcast,
che sarà l'ultima, quindi
ragazzi, non perdetevela,
purtroppo,
mi raccomando, anche perché sarà un tema molto 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 importante,
sì,
che secondo me interesserà insomma parecchi di voi.
Sì, ci teniamo a trattarlo, soprattutto.
Esatto.
È anche un po', secondo me, un cerchio che si chiude, perché abbiamo iniziato parlando dei 20 anni, comunque dell'essere giovani in questo momento storico, e finiremo parlando chissà. No, dai, lo dico, di salute mentale.
Ok, allora
un saluto a tutti e ci rivediamo alla prossima puntata.